Live. Eccoci qua, Matteo, sei a Milano?
Sono a Milano, sì.
Sei a Milano e sei quarantenato oppure svolgendo, cioè Deliveroo è considerato funzione essenziale, cioè attività essenziale?
Deliveroo in
Oppure
quanto
no?
tale sì,
Ok.
dopodiché noi abbiamo messo tutte le persone in smart working ormai dal 22 di febbraio, però l'attività di per sé di Deliveroo è stata considerata come attività essenziale, con un po' di alti e bassi, devo dire come tipico dell'Italia dei nostri giorni, perché da prima, non so se ti ricordi, la prima wave è stata i ristoranti chiudono alle 18, però possono fare delivery dopo le 18, poi c'è stata la chiusura totale e poi è stato chiarito che la chiusura totale è al pubblico, ma possono continuare a svolgere attività di delivery.
Ah, per cui questo vale per tutti i ristoranti, possono restare aperti se non hanno i tavoli, ma fanno, diciamo, solamente da dark kitchen.
Esattamente, esattamente. Quindi qualsiasi attività di ristorazione può effettuare consegne a domicilio utilizzando i servizi di delivery.
Perfetto. E tu vai in ufficio o controlli tutto da remoto anche tu?
No, noi gestiamo tutto da remoto. In realtà, già da tempo, da quando è stata creata Deliveroo, c'erano già tutti gli strumenti per poter operare, da remoto e l'azienda stessa ha sempre, spinto la possibilità delle persone di lavorare da qualsiasi posto del mondo. Quindi con strumenti che vanno da Slack a Google
Detto tutto,
Hangout,
certo.
non abbiamo neanche più. Non c'è nessuno, credo forse il team finance soltanto che ha la licenza di Microsoft Office, tutti gli altri utilizzano la suite di Google per i documenti, quindi già l'azienda era setupata, diciamo così, per poter operare in remoto. Questa situazione l'ha reso fondamentale.
Certo. Peraltro devo dire, parentesi sul lavoro in remoto, diciamo sullo smart working in generale, perché poi lavorare in remoto è solo il telelavoro, è un pezzettino dello smart working complessivo. Io dopo 7 anni che lavoro così, ovviamente pensavo di non avere minimamente alcun problema e non ho nessun problema per portare avanti le mie attività esattamente come prima, non è cambiato nulla. Quello che è cambiato però è questo aspetto psicologico di non poter uscire, nel senso, sì, esco a fare la passeggiatina, però mi manca tantissimo il fatto di dire, ok, io una volta al mese ero giù in Italia, quindi il viaggio, il contatto con le persone, cioè è una cosa quella che mi sta veramente sui coglioni, quindi inizio a avere qualche insofferenza rispetto a sto cazzo di smart working, no? Cioè, mentre la gente lo sposa adesso, lo conosce adesso, la maggioranza delle aziende. Magari per noi che siamo più digitalizzati, dopo un po' dice, vabbè ragazzi, però anche ho visto il fondatore di Slack, l'altro giorno in un'intervista ha detto, cazzo, però dopo un po' ci rompi i coglioni lo smart working, cioè fate Slack, però ecco, è una sensazione strana, l'obbligo.
Ah beh, io sono abituato a prendere almeno un paio di aerei alla settimana, sto cominciando ad andare in crisi d'astinenza da volo, quindi ti capisco perfettamente. Ma credo che sia vero per tutte quelle libertà che poi mano a mano ti vengono tolte. Non è tanto il fatto di non poterlo fare, ma è l'idea che tu, se volessi, non potresti farlo.
Vabbè, certo. Parto subito con qualche domandina che in chat è uscita, mi sembra subito interessante e almeno ci aiuti, Matteo, a fare un po' di chiarezza, visto che, lo ricordo, Deliveroo è una delle realtà più importanti che fa delivery, quindi consegna a casa, ti porta a casa il mangiare dei vari ristoranti e avete chiaramente in mano un po' il polso della situazione di tanti aspetti, dalla parte produttiva, della parte di consegna del cliente finale. Insomma, quindi senz'altro è molto interessante avere il tuo feedback. Subito Nicola Mazzara, ciao Nicola, ti chiede se ci sono differenze tra regioni in Italia sull'utilizzo del delivery e te la collego, scusami Matteo, con un'altra domanda che porca paletta ho perso nel miliardo di domande, che in sostanza diceva, ah no, forse in campagna è vero che non possono stare aperti, non è permesso tenere aperti i ristoranti, chiede Ilario Colarossi, non è permesso il delivery ai ristoranti. Qual è la situazione ad oggi?
Corretto, nel senso che la Campania e in parte la Sicilia a livello regionale, la Campania ha del tutto vietato proprio le consegne di cibo a domicilio, mentre la Sicilia sta discutendo adesso se riaprire anche durante il weekend, durante la sera, la possibilità di fare consegne. In realtà noi operiamo ad oggi in quasi 200 città sul territorio italiano. Se la domanda era come se il business è diverso da città a città, da regione a regione, in realtà vediamo un pattern, uno schema ripetersi. Cioè ci sono alcune città sulle quali avremmo davvero puntato molto poco guardandole sulla cartina geografica. Ti cito due esempi: Pescara e Cagliari, o Arezzo, o Ferrara, città dove uno pensa che il delivery possa avere soltanto una
utilità marginale.
Utilità marginale, che in realtà, ma ben prima dell'emergenza coronavirus, sono esplose. Così come tante altre dove magari il delivery stenta un po'. In realtà quello che abbiamo trovato come chiave di lettura è che nel momento in cui sulla piattaforma di delivery diventa presente il ristorante simbolo della città, a quel punto quel ristorante fa da garante sulla qualità del servizio della piattaforma, e quindi le persone cominciano a ordinare molto molto velocemente. Noi ormai operiamo da Bolzano a Siracusa, quindi diciamo che abbiamo uno spaccato dell'Italia abbastanza credibile, e da Trento, Trieste fino ad Aosta, per dare anche...
Vabbè, ma in Italia c'è ancora qualcuno che dubita di Deliveroo? Voglio dire, cioè, non so come dire... Cioè,
non è una questione di dubitare, più...
Non c'è esperienza pregressa, dici, in alcuni posti.
È il trigger che ti fa dire, ma ho visto che c'è il ristorante Montemagno di Pescara, è la pizzeria dove sono sempre andato, la provo. Perché? Perché mi fido della pizza che fa il Monti.
Ok, ma siete sospesi da qualche parte, quindi non potete operare in alcuni posti, chiedono in chat, e quando contate di riaprire, se lo sapete già?
Abbiamo dovuto sospendere non tanto il servizio quanto il piano di lanci che avevamo in programma in nuove città, per la mancanza di ristoranti. Diciamo che questo servizio non può vivere senza tre attori fondamentali. I primi sono i ristoranti, che devono essere aperti per le consegne, il secondo sono i rider, che devono essere disponibili a fare consegne, e in ultimo sono i consumatori. I consumatori ci sono in qualsiasi città, grande o piccola, certo, Italia che sia. Gli altri due elementi dipendono anche dalla situazione contingente.
Però, Matteo, mi sarei aspettato che, cioè, se uno ha un ristorante, tendenzialmente, voglio dire, non è che chiude e sta a casa, a meno che se lo possa permettere, cioè, vai e si trasforma in cucina. Peraltro, pensa, qua, vicino a dove abito io, c'è una catena di alberghi che ha chiuso completamente, però quello che ha cominciato a fare è stato utilizzare le loro cucine per, da un lato, spedire cibo a casa, e dall'altro venderti anche i grocery, perché loro, avendo grandi ordinativi di uova piuttosto che altro, a quel punto si sono immediatamente ritrasformati. Così, che tendenza c'è ad oggi, da quello che vedi tu in Italia, per quello che riguarda i ristoranti, di trasformarsi subito e diventare ristoranti che fanno cibo e poi consegnano a casa?
Quello che abbiamo visto è che questa situazione ha accelerato un processo che era già in atto. Tantissimi ristoranti che magari prima non avevano assolutamente pensato al delivery si sono riconvertiti per poter operare con un nuovo modello di vicinanza al consumatore. Non è facile per tutti, nel senso che tanti hanno scelto di rimanere chiusi utilizzando quelli che erano gli aiuti che provengono dal governo. Io credo, ma questo l'ho detto a tutti i ristoranti con i quali sono entrato in contatto, che chi riuscirà a mantenere aperto il servizio durante questo periodo avrà poi vita più facile dopo. In che senso? Nel senso che i dati che noi abbiamo ci raccontano che i consumatori scelgono e si affezionano al massimo 5-6 ristoranti all'interno della città. Quindi okay, la tua pizza, il tuo sushi, il tuo hamburger. È ovvio che tutti i clienti che in questo momento stanno utilizzando il servizio e stanno scoprendo quella pizzeria o quella hamburgeria rimarranno poi affezionati a quella pizzeria che hanno scoperto e che magari non avevano mai considerato prima, semplicemente perché prima c'erano 100 pizzerie a disposizione, oggi ce ne sono 30 all'interno di una zona.
E mi aspetto, Matteo, che ci sia stato un enorme aumento degli ordini di a casa, no? Perché prima andavi al ristorante, poi al ristorante non ci puoi più andare, sei in casa e a quel punto ordini periodicamente il tuo Deliveroo o qualcosa da mangiare a casa, no? Quindi la mia, diciamo, percezione qui in Inghilterra è così. In Italia confermi un trend di questo tipo?
Sono cambiate più che altro le abitudini, nel senso che gli ordini si sono concentrati su un numero molto minore di ristoranti che sono rimasti aperti, e c'è una tendenza a ordinare molto di più durante il weekend che durante la settimana, complice il fatto che durante la settimana si sono persi tutti quegli ordini della pausa pranzo, non essendoci le aziende aperte.
Ah, ok. Ottavio della Portella ha una bella domanda per te, che anch'io mi chiedo ogni volta, poi dopo ti racconto la mia esperienza di Deliveroo di ieri sera. Ti chiede se c'è un progetto per Deliveroo di estendere le consegne anche per altri business non food, per cui al posto di consegnare la pizza, consegnate magari altro.
No, per tre motivi molto semplici. Il primo è che gli economics del business non reggono se non sul food, ovvero per poter consegnare prodotti che non siano il cibo pronto dei ristoranti, il costo di consegna che il cliente dovrebbe pagare sarebbe molto molto più alto, e si tratterebbe di un consumo emergenziale, per cui di quella cosa che fai una volta ogni due mesi perché devo pagare 6,90 euro, 7 euro per la consegna di un prodotto che magari me ne costa 5, non è il tipo di consumo abitudinario che le persone fanno. Il secondo è che comunque il food pronto è il business più difficile tra tutti i business delle consegne, perché c'è una componente emozionale, perché c'è una componente di tempo, perché c'è comunque un'aspettativa da parte del cliente di ricevere il cibo in un certo tempo e con una certa qualità. In ultima istanza, il mercato del food è talmente grande come opportunità che c'è uno spazio enorme da poter conquistare senza dover necessariamente estendere ad altri prodotti che distoglierebbero l'attenzione da quello che l'azienda vuole fare.
Ok. Peraltro ho visto alcuni ristoranti, quello che hanno fatto qui in UK, ma immagino in Italia sia la stessa cosa, hanno cominciato a mettere nel menù anche i singoli ingredienti, quindi non so, gli spaghetti piuttosto che, cioè, l'ingrediente non il piatto finito. Che mi sembra astuta come mossa, oggettivamente. Senti, qua in chat ovviamente mi chiedono della situazione dei lavoratori, le loro condizioni di salute, prevenzioni. Adriano ci chiede qual è la policy, se hanno i guanti, se li cambiano ogni volta, come funziona, insomma, la loro situazione per tutelarli, come vi muovete voi?
Allora, questo è stato uno dei primi aspetti a cui abbiamo posto attenzione nel momento in cui è partita l'emergenza. Da subito ci siamo attivati su due fronti a tutela dei collaboratori. La prima è stata quella di fornire a ognuno dei nostri rider un rimborso per l'acquisto dei materiali necessari alla propria prevenzione, alla propria sicurezza, per cui la mascherina e i guanti che possono richiedere semplicemente mandandoci lo scontrino dell'acquisto dei materiali fatto. Il secondo è stato l'istituzione per la prima volta in Italia e credo anche nel mondo di un'assicurazione a tutela proprio del contagio da coronavirus, che quindi va a fornire una diaria al rider sia nel caso in cui contragga il virus e debba sfortunatamente andare in ospedale, e in quel caso c'è una somma aggiuntiva che gli viene riconosciuta nel caso, perché purtroppo di questo si parla, devo usufruire della terapia intensiva. E la terza copertura offerta dall'assicurazione è quella di corrispondere a una diaria, anche se viene diagnosticato positivo, ma non essendo le condizioni gravi gli viene solo, tra virgolette, imposta la quarantena. Questo perché? Questo per far sì che non ci fosse nessuna spinta da parte dei rider a voler lavorare pur avendo contratto il virus, perché vengono comunque tutelati da questa assicurazione, che è aggiuntiva rispetto alla tutela dell'INAIL che abbiamo introdotto dal 1 febbraio. Quindi come azienda ci siamo mossi per estendere le garanzie che hanno tutti i lavoratori in maniera ancora superiore rispetto a quello che già lo Stato fa con l'INAIL che viene pagata dalle aziende. La terza cosa che abbiamo fatto è stata quella di creare un sistema di consegna senza contatto che i rider sono tenuti a fare sia nei confronti del ristorante che nei confronti del cliente, per cui il cibo viene sigillato dal ristorante, i ristoratori sono tenuti ovviamente a lavorare utilizzando tutti i dispositivi di protezione individuale, la merce viene posizionata all'interno dello zaino che viene richiuso e viene consegnato al cliente senza che il rider consegni il pacco, ma è il cliente che lo ritira dallo zaino sigillato di modo tale che non ci sia alcun contatto. Per cui abbiamo esteso il più possibile quelle che erano le tutele. In ultimo abbiamo acquistato noi personalmente, non solo come delivery ma come Asso Delivery, decine di migliaia di mascherine che abbiamo incominciato a distribuire non appena si sono rese disponibili, perché il tema non era quello di non darle ma proprio di non trovarle sul mercato, certo. E questo è iniziato ormai 2 settimane fa, la distribuzione di tutti i dispositivi di protezione individuale.
Danilo Barraco ha su questo tema una domanda interessante. Se è capitato che chi prima consegnava il cibo e il rider adesso non consegni più per paura o prevenzione, e te l'allargo anche rispetto ai ristoranti, se avete visto dei casi dove o un trend dove il ristorante che prima era un normale ristorante che usava il delivery poi si è bloccato perché in questa situazione ha preferito fermarsi per i suoi motivi.
Sui ristoranti sì, tanti hanno scelto, ti dicevo prima, sono aperti più o meno il 30% dei ristoranti che di solito sono disponibili in tutte le città, questo è un dato abbastanza di media sulle città. Di rider che hanno scelto di fermarsi la percentuale è molto molto più bassa, siamo sotto al 3%.
Ah, ok. Allora, scusami che sto cercando di... Le chat sono tante belle, è tanto bello fare le dirette multipiattaforma, solo che poi hai tutti i commenti di tutte le piattaforme che confluiscono, cazzo, e muoversi è veramente un casino.
Okay. Qualcuno ti ha anche chiesto se è davvero una live, quindi...
Ah beh, certo. Allora, i rider, in effetti, dice Better What Jeremy Coupon TV, nickname molto lungo, sembrano molto controllati e accorti, però spesso la diffidenza deriva dalla manipolazione di ingredienti freschi e da consumare crudi. Ecco, questo è un tema interessante che anch'io vivo sulla mia pelle, che è il seguente. Ad esempio, quando mi arriva la consegna, esattamente come dici tu, apro la porta e c'è lo zaino davanti, c'è il rider lontano che mi guarda come dire non voglio avere nessun rapporto con te, no, e c'è questo rapporto di reciproca diffidenza, è una reciproca cortese diffidenza, che come c'è oggi insomma in qualunque contesto, e a questo punto io prendo da mangiare e a quel punto ci siamo. Però sia per il mangiare, ma sia devo dire anche i pacchi che arrivano da Amazon o altro, la domanda che ci si fa è: boh, ma sto virus resisterà sulle superfici, eccetera, e con tutte le ricerche che ci sono, ognuno dice una roba diversa. A quel punto, qual è la strategia? Uno dice, boh, prendo, inizio a disinfettare tutto, prendo con i guanti, non so, la mia dolce metà ha tutte le sue teorie, io le mie. Che cosa hai visto tu, o quali raccomandazioni ci sono, quali indicazioni ci sono rispetto alla consegna di cibo da questo punto di vista?
Ma nel momento in cui il ristorante utilizza ed è tenuto a farlo per legge all'interno del suo ristorante le protezioni, non esiste poi più alcuna forma di contatto. In particolar modo sui cibi cotti poi è dimostrato che non ci sia alcun tipo di possibilità che il virus sopravviva alla temperatura. Sul cibo crudo deve essere mantenuta quella che è la tutela da parte del ristorante nel far utilizzare a tutti i dipendenti del ristorante guanti e mascherine. In quel caso la possibilità di un contagio credo che sia estremamente, estremamente bassa.
Ma voi, Matteo, siete in contatto con quali organi, diciamo, governativi per avere o rispettare le indicazioni che arrivano? O come funziona? Cioè, ti chiama Conte e dice, Matteo, con chi è che parlate? C'è una task force con cui si parla? Come funziona?
Allora, dal punto di vista del rispetto di quello che sono le norme, noi utilizziamo le segnalazioni che ci fanno sia i rider nei confronti dei ristoranti che i ristoranti nei confronti dei rider per verificare quello che succede sul territorio. Su quella che è invece l'attuazione, la messa in pratica e il rispetto di quelle che sono le normative, seguiamo con un team quelle che sono le disposizioni governative e poi troviamo il modo migliore di metterle in pratica, sia come Delibero che come Assodelibere, che è l'associazione che poi rappresenta tutte le maggiori società che operano all'interno del business del delivery.
Ok, per cui di volta in volta provate a capire anche voi, insomma, quali sono tutte le indicazioni. Armando Benfenati ti chiede se ha letto alcune notizie su aggressioni ai riders, se sono notizie fondate, vere o meno, insomma.
Allora, non, a noi non sono arrivate segnalazioni di questo tipo, il che mi fa pensare che siano o casi che non riguardano le piattaforme di Assodelivery o che non siano notizie del tutto fondate, anche perché c'è tutto l'interesse da parte del rider che subisce questo tipo di aggressione, semmai ci sia
A
stata, a
segnalarlo.
segnalarla per intervenire con le forme di tutela e di segnalazione. Per cui ad oggi, prima del live, non c'era nessuna segnalazione di questo tipo, che non escludo che arrivi nel pomeriggio, non lo
Chiaro,
sto
chiaro.
escludendo al 100%, ma quello che succede, che abbiamo visto succedere spesso è che c'è un'enorme sovrapposizione tra i rider che collaborano per le aziende che fanno food delivery come Deliveroo e magari rider indipendenti che magari utilizzano a volte anche il nostro materiale perché noi lo diamo gratuitamente per fare le consegne e quindi vengono assimilati a rider della piattaforma quando in realtà stanno collaborando per magari il singolo ristorante che effettua consegne a proprio conto.
Peraltro mi chiedo, aggressioni ai rider? Cioè, il cliente ovviamente è solo felice, anzi penso ci sia un buon rapporto con i rider, no? Perché anzi sono degli eroi andare in giro in questa situazione, no? Complessivamente. Per cui l'unico modo o motivo per cui vedo delle aggressioni è se la situazione diventa drammatica e la gente, capito, non c'ha da mangiare, è chiaro che a quel punto le rivolte al supermercato e cerca di bloccare qualcuno che ha della roba da mangiare, no? È l'unico motivo che vedo, ma spero e mi auguro e immagino che non sia così ad oggi la situazione, insomma. Marco, no,
No,
non so.
penso che possa esserci un caso in cui si pensa che magari i rider abbiano a disposizione del contante o magari gli si vuole rubare il mezzo in cui stanno effettuando la consegna, cioè queste
Ah,
sono possibilità
ok.
che esistono.
Però scusa, il contante tu paghi sull'app e quindi il rider non c'ha contante.
Non
Immagino.
magari, non magari
Ah,
del
ok, il
cliente,
suo.
magari il suo. Alla fine, se ci pensi, sono tra i pochi che girano in
Ah,
città liberamente in questo periodo, per cui.
ok. Marco Panozzo invece è incazzato come una pantera con voi. Non l'ha detto, ma te lo dico io così per renderla ancora più drammatica questa domanda. Perché dice che ha acquistato Deliveroo Plus prima che scoppiasse, adesso sono 3 settimane che nell'app c'è scritto torniamo presto. Quindi ti chiede se ci sono rimborsi per chi ha pagato la versione Plus dell'app, una roba del genere. Non so esattamente come funziona la versione Plus. A me non me
Plus,
l'avete mai data in Inghilterra la versione Plus.
dubito fortemente, Marco, secondo me non l'hai mai attivata tu. Comunque Plus
No,
ti
non
permette di avere
l'avevo attivata, non sapevo neanche esistesse la versione Plus.
sono consegne gratuite per una fee mensile che poi varia da
Ah, ok.
città e stato.
Tipo un Amazon
In realtà basta
Prime.
esattamente.
Ok.
Esattamente. In realtà basta disiscriversi dall'app e si otteneva il rimborso del mese in corso. Quindi dall'account all'interno dell'app uno si può disiscrivere da Plus e ottiene il rimborso dei mesi che non ha fruito.
Ah, ok. Peraltro, qua adesso inizieranno tutte le domande pratiche. Edoardo dice: perché è stato tolto il garantito in zona Verona? E la mia domanda è: zona Verona dove? Di quale città? Cioè, zona Verona, ma Verona più o meno dove? In quale esatta località? Non lo so. Comunque, avete tolto, rimettete il garantito su zona Verona, non lo so. Per cui, scusami, no, Plus è possibile prendere il rimborso? Disattivandosi, disattivandola oppure
Eh sì,
no? Ok.
dall'account all'interno dell'app.
Ok. Qua tutti i veronesi sono arrivati adesso in chat e dicono tutta Verona. Che cosa sta succedendo su Verona?
Ma in realtà è molto più semplice, nel senso che noi per tutela dei nostri rider nelle zone in cui cominciamo a operare, prevediamo che in caso non ci siano ordini, venga riconosciuto comunque un rimborso ai rider, che sono a disposizione. Nel momento in cui il numero di ordini della città fa sì che questa cifra venga normalmente superata, di media, quel rimborso viene tolto per incentivare le persone a collaborare con noi. Quindi semplicemente Verona ha già raggiunto, ma da tanto tempo, un volume di ordini che fa sì che chiunque collabori superi di gran lunga quello che è il tetto minimo che noi pensiamo essere il giusto compenso per questo tipo di lavoro.
Ok, Geremia invece ti chiede, ci chiede in realtà, ma io la passo a te, quali sono le tue previsioni a 6 mesi e a un anno da questa vicenda? Visto che come Deliveroo avete una presenza, diciamo, planetaria, ecco, non so esattamente tutti i paesi dove siete, però avete una presenza internazionale, magari avete anche dei feedback rispetto a quelli che sono gli scenari. Anche designati e disegnati dalla sede centrale vostra, avete magari qualche prospettiva diversa? Quali sono le vostre previsioni?
Allora, se avessimo delle previsioni così accurate, non avremmo fatto Deliveroo, ma ognuno starebbe giocando in borsa,
Vabbè, certo.
probabilmente da un'isola deserta.
Però
Posso
indicativamente, insomma,
dirti?
perché cosa siete pronti, ecco, come scenario?
Noi siamo pronti al fatto che questo tipo di emergenza in Europa durerà ancora parecchi mesi, mentre nella parte asiatica questa emergenza è stata affrontata in maniera molto diverse, quindi ha prodotto dei risultati più efficaci in termini di prevenzione e durata. In Europa, secondo me, dovremmo fare i conti con questa situazione forse fino a dopo l'estate, prima di tornare a una normalità pre-emergenza coronavirus. Il fatto vero è che, essendo io a contatto con i miei corrispettivi dei vari paesi, l'Italia ha fatto da apripista, ma non ha fatto da esempio. Nel senso che tutti gli altri paesi hanno seguito il nostro stesso iter, cioè arriva l'emergenza, ma non è un'emergenza, forse è un'emergenza, sì, un'emergenza, chiudiamo tutto, chiudiamo metà, ah no, ok, chiudiamo tutto. Ma l'hai visto anche tu, stando in Inghilterra, qual era la posizione
Certo.
del Premier fino a poco tempo fa, no? Lasciamo morire tutti, così almeno prima o poi passa. E adesso invece si sta andando verso una quarantena e un lockdown anche in UK. Il fatto è che poi questa emergenza si è spostata ormai verso gli Stati Uniti a nord e poi a sud, e quindi a livello globale è difficile pensare che si possa considerare finita la crisi prima, della fine dell'estate.
Ok, e tu ti aspetti che quando questo periodo inizia a tornare più o meno a una situazione di normalità, ti aspetti quali cambiamenti? Ti aspetti un ritorno esattamente alla situazione precedente? Che cosa ti aspetti che succeda?
Ma io credo che questa emergenza abbia prodotto un effetto di accelerazione straordinaria nell'utilizzo da parte dei consumatori di servizi a cui non avevano pensato prima, semplicemente perché non c'era l'immediata necessità. Ma non guardo solo a Deliveroo, penso ad almeno tre ambiti che sono quelli che in questo momento le persone stanno scoprendo. C'è sicuramente il food delivery, c'è sicuramente la spesa online, che ha sempre rappresentato una parte marginale del business della GDO, che oggi è diventata fondamentale, anzi probabilmente c'è chi si sta mangiando i gomiti pensando a non averla fatta prima. E il terzo, penso a tutti quei servizi che riguardano la tecnologia in senso lato, per cui dall'utilizzo della banca larga, le piattaforme di streaming. Io credo che per fare una mega teoria complottista, così ci facciamo una risata, probabilmente la crisi è stata il coronavirus è stato creato da Disney per il lancio di Disney Plus in Europa, per cui
Vabbè, certo.
la gente
E da
ha
Bezos per
incominciato ad
vendere più
abbonarsi.
roba su Amazon, insomma, immagino.
Ovvio, ovviamente. Però al di là delle battute, tornando seri, sono comunque servizi ai quali la gente sarebbe arrivata in un tempo molto più lungo. Non credo che come consumatori saremmo disposti a tornare indietro una volta scoperta quella che è la comodità di questi servizi. Cioè, la famiglia che prima dedicava 2 o 3 ore del suo sabato a fare la spesa, ha scoperto che esiste la spesa online, ormai si è creato il suo carrello, il suo paniere di prodotti, non credo che tornerà più al supermercato fisicamente nel momento in cui sarà possibile effettuare la spesa e averla consegnata il pomeriggio dopo averla ordinata la mattina.
Qual è invece un tuo consiglio ai ristoratori in ascolto, in base alla vostra esperienza? Quali sono secondo te le giuste strategie o le strategie migliori che secondo te un ristorante può adottare in questo momento per cercare quantomeno di sopravvivere a questa ondata del coronavirus?
Io ho visto tanti ristoratori reinventarsi e provare a immaginare un mondo nel quale il proprio brand, il proprio prodotto non era più in loro controllo, nel senso che le persone non potevano più scoprirlo uscendo di casa e vedendo una bellissima vetrina sulla strada, ma hanno dovuto inventarsi una nuova vetrina che è virtuale. Ho visto ristoranti che si sono dedicati a reimmaginare la propria esperienza come consumatore tramite messaggi lasciati sul pack, creando nuove linee di prodotto, sperimentando. Ecco, io credo che la parola chiave sia davvero questa, cioè in un'emergenza di questo tipo vale sperimentare tutto, soprattutto nell'ambito della ristorazione, dove comunque tu hai a disposizione una cucina, hai a disposizione degli ingredienti, uno chef, e quindi puoi anche paradossalmente estendere quella che era la tua linea di prodotti a prodotti che non avevi mai pensato di consegnare prima, e tanti l'hanno fatto, cioè pizzerie che sono diventate hamburgerie, ma perché alla fine quello di cui hai bisogno è una cucina, un cuoco e del personale che sia in grado di prepararlo. Sperimentare quantomeno per capire se questo tipo di business è quello che vuoi continuare a fare dopo, oppure capire che non è la cosa giusta per te. Però noi abbiamo ricevuto richieste da parte di tantissimi ristoranti che non avevano mai pensato di fare delivery, ma che hanno scelto di sperimentare in questo periodo una nuova forma di business.
Chiaro. Ascoltami, in chat c'è la consueta osservazione sul fatto di RobyX, mi sembra, da Twitch. Su Twitch pensano sempre che noi siamo in registrata e non in diretta, non lo so perché, forse abbiamo la faccia di quelli che stanno registrando. E praticamente dice che lui vive in provincia e qualunque app, non solamente Deliveroo, non va in provincia. Peraltro io Deliveroo, anche dove sto io a Brighton, è arrivata dopo un tot. Quali sono le caratteristiche e i parametri che prendete in considerazione voi per aprire un nuovo posto? È semplicemente un fatto di quanta domanda viene generata? Su che base decidete di aprire o meno?
Ma guarda, è ancora più semplice, Marco, nel senso che il dato unico a cui noi guardiamo è la presenza di ristoranti in una determinata zona. All'interno di un raggio, solitamente tra i 5 e 7 chilometri, devono esserci almeno 25-30 ristoranti disponibili a fare delivery, il che vuol dire che ci devono essere più o meno 70-100 ristoranti. Questo perché da tutti i dati che abbiamo, abbiamo imparato che quello è il numero magico che fa sì che le persone, aprendo l'app, poi ordinino. Immagina quale potrebbe essere la tua esperienza se tu a Brighton apressi l'app e vedessi i soliti tre ristoranti, magari ordineresti una volta al mese, no? E non sarebbe sicuramente un servizio di riferimento che utilizzeresti. Noi ormai siamo in città con anche meno di 15.000 abitanti, ma la differenza non è il numero di abitanti, quindi la differenza non è potenzialmente qual è il mercato, è ancor prima, cioè qual è l'offerta di ristoranti che siamo in grado di dare ai clienti.
Chiaro. Alberto Trancanella dice, volevo chiedere quando l'emergenza sarà, te lo metto qua, definitivamente finita, non pensate che ci possa essere un calo del food delivery perché le persone vorranno uscire anche per fare la spesa? E qui, scusa, intervengo al volo. Da un lato ovviamente ci sarà una voglia di esperienza, no? Di viaggiare, di dire cazzo finalmente adesso posso andare fuori al ristorante. Dall'altro lato però, a mio parere, quando si crea un'abitudine, poi alcune abitudini restano attaccate, ecco, non penso che poi vadano via, uno dice ah basta, adesso non compro più niente online, non faccio più la spesa online, basta solo offline. Anzi, in previsione di quello che sarà poi in futuro, probabilmente io mi aspetto che ci saranno molti ristoranti nel vostro caso e molte aziende che invece cominceranno a strutturarsi seriamente lato e-commerce per essere pronti. Questa è la mia opinione.
Allora, sicuramente ci potrebbe essere una settimana, 2 settimane nelle quali le persone torneranno fuori. C'è un dato però che è quello che io guardo e che fino a prima dell'emergenza, quindi fino a quando le persone potevano liberamente uscire, il food delivery non ha mai rappresentato un'alternativa all'uscire di casa. Cioè, con i ristoranti con cui collaboriamo, il dato ci dice che non vengono tolti coperti o occasione di cena all'interno del ristorante, ma diventa per chi ordina un'occasione in più o un'occasione diversa rispetto a quello che avrebbe mangiato a casa. Con le più grandi catene con cui collaboriamo, il dato è lapalissiano perché i ristoranti della stessa catena senza servizio di delivery crescono del X per cento, quelli col delivery crescono di 2X per cento. Il che vuol dire che se c'è una sovrapposizione, è una sovrapposizione veramente marginale. Lo dico in maniera ancora più concisa. Chi sceglie di ordinare a casa non sarebbe uscito quella sera per andare a cena o a pranzo al ristorante.
Ok, per cui diciamo sono due utilizzi complementari in pratica, il ristorante e le food delivery, non si cannibalizzano più di tanto a vicenda. Interessante questo. Domenico invece tocca il tema degli zaini, dice dovreste dotare i ristoranti di box per sterilizzare gli zaini prima e dopo, questo a prescindere dal coronavirus e dopo. Insomma, mi interessava il tema degli zaini, anche a me l'altro giorno mi chiedevo come faccio a sapere quello zaino quanto è pulito, no? In generale, considerando che ormai sono diventato un patito della pulizia, cosa, pulisco tutto, cioè tutti i miei straccettini. Qual è la situazione degli zaini e secondo te quali sono, diciamo, no, non secondo te, ma quali sono le modalità che adottate voi, ecco?
In realtà lo zaino ha la funzione di mantenere quella che è la temperatura, che sia calda o fredda, del cibo. Il cibo non può entrare in contatto con lo zaino perché una volta che il ristorante ha sigillato il pacco, c'è il box del cibo, il sacchetto sigillato, poi c'è una borsa termica e la borsa termica sta all'interno del box. Noi chiediamo che lo zaino venga pulito almeno 2 volte al giorno, ma una pulizia che non dovrebbe trovare niente perché non c'è nessuna contaminazione con quello che è a tutti gli effetti una borsa termica, anzi 2 borse termiche che proteggono la temperatura del cibo durante il trasporto.
Per cui dici non incide più di tanto se il tutto è sigillato correttamente da ristorante.
No, e deve perché se è ordinato avrà visto che o vengono sigillati con uno sticker per cui si vede se nel caso è stato aperto o vengono pinzati con l'etichettatrice, con la spillatrice, perdonami, per cui il cibo rimane all'interno comunque di un ambiente già protetto 2 volte di per sé e poi ci sono altri 2 livelli di protezione che sono la borsa termica e lo zaino.
Federico Martucci ti chiede se è vero che molte delivery stanno aumentando le percentuali delle loro commissioni in Italia. In generale, mi aggiungo a questo anche una mia curiosità, se hai notato un aumento dei prezzi dei ristoranti o una diminuzione dei prezzi dei ristoranti e se ci sono delle politiche o delle indicazioni che voi date rispetto magari a quello che può essere un fair price, per evitare sciacallaggi del momento, insomma.
Allora, parto dalla tua. Sul prezzo, che trovi sull'app è il prezzo che fa il ristorante, quindi nessuno può stabilire qual è il prezzo giusto per un hamburger. Su Milano abbiamo ristoranti dove puoi comprare un hamburger a 4,90 € così come a 26,90 €, cito i due estremi. Quello che chiediamo però è che se il prezzo sul delivery è diverso dal prezzo che troveresti nel menu, che questo sia reso chiaro ed esplicito al consumatore. E nel 99% dei casi questa scelta il ristorante è costretto a farla perché il modello di business del ristorante è un modello che prevede pochissimi posti all'interno della sala e quindi essendo street food ha delle logiche proprio di business diverse. Quindi in questi casi se uno va proprio sul sito di questi ristoranti c'è il menu del ristorante, poi c'è il menu dell'asporto che ha dei prezzi diversi su alcuni degli item. Venendo alla domanda sulle commissioni, mi fa piacere che tu me l'abbia fatta perché è uscito un articolo su cui poi abbiamo dato una smentita che citava casi di questo tipo che però non riguardano nessuna delle aziende di Asso Delivery che anzi hanno agito in maniera completamente opposta. Quindi Deliveroo, Glovo, Uber Eats, Just Eat e Social Food non hanno assolutamente aumentato le commissioni. Ci sono casi di piattaforme che hanno fatto questo tipo di sciacallaggio, ma che non riguardano quelle che fanno parte dell'associazione che rappresento come presidente. E all'interno di quell'articolo è comparsa anche la smentita perché è stato verificato che non era stato fatto da nessuno di noi. Poi, come al solito in Italia, si sa chi è stato, ma nessuno si prende la briga di dirlo.
Chiaro. Torniamo a parlare dei riders, che ovviamente ci sono mille domande sul tema dei riders. Due considerazioni. La prima è, vabbè, quanto guadagnano i riders? Vedo che è una domanda ricorrente. L'altro aspetto è questo. Ho visto che aziende come Amazon, che ha dichiarato che andrà a prendere 100.000 lavoratori in più, o Instacart, ho visto negli Stati Uniti 300.000 persone, sono un esempio di come in questo momento di crisi totale per tantissimi settori, però dall'altro lato hai dei settori invece che tirano un sacco, dove ci sono anche un sacco di occasioni di lavoro a vari livelli in base al settore. Puoi fare lo sviluppatore di piattaforma di e-commerce o puoi fare il rider, insomma, però ci sono varie opportunità di lavoro in tanti settori che trainano in questo momento. Dimmi, lato vostro, qual è la situazione riders, sia rispetto al pagamento, sia come prospettive di lavoro in un'azienda come Deliveroo, che comunque è in un settore in grande crescita in questo momento.
Allora, fai conto che noi in periodi pre-coronavirus riceviamo più o meno 3.500 richieste a settimana solo in Italia per chi vuole svolgere l'attività di rider. Questa è la dimensione del fenomeno. Perché? Perché è presto detto, perché comunque è un lavoro che, in questo caso ti parlo solo di Deliveroo, permette di guadagnare di media più di 10 euro l'ora, che rapportato a una settimana normale di lavoro, quindi le 40 ore, sono quasi 2.000 euro al mese, per un lavoro che è forse il più democratico possibile, perché chiunque abbia 18 anni la possibilità di lavorare in Italia e a disposizione un mezzo, che siano la bici, il motorino, la macchina, può svolgerlo senza che sia richiesta alcun tipo di qualifica iniziale. Poi c'è tutta una serie di corsi che i rider devono seguire prima di iniziare a lavorare, ma è comunque un lavoro che permette di guadagnare molto di più di quella che è la media nazionale di qualsiasi dipendente, citato negli ultimi dati. Se ci pensi, sono 1.960 euro al mese di media, con rider che facilmente superano i 3.000 euro al mese di guadagno, lavorando sempre le 40 ore. È un lavoro che non è un lavoro per tutti, ovviamente, nel senso che ha delle sue caratteristiche che lo rendono molto più appetibile per alcune persone che hanno alcune necessità e molto meno per altre, come qualsiasi lavoro.
E DT su questo tema ti chiede come sono inquadrati i rider. Storicamente c'è stata sempre la polemica del, ecco, sono a cottimo, non sono a cottimo, poi in base ai paesi sono cambiate tante legislazioni, tante normative diverse da paese a paese. Non so in Italia quale sia la situazione.
Allora, parto dal cottimo, che sembra la parolaccia più grande, certo. In realtà è la più... è la più richiesta da parte dei rider, perché ovviamente va a premiare chi effettua più consegne, quindi è forse la forma di pagamento più meritocratico. Questo, per quanto riguarda Deliveroo, è sostenibile grazie al fatto che c'è comunque un minimo che viene riconosciuto nel momento in cui la piattaforma Deliveroo non è in grado di offrire consegne e consegne al rider, per cui per la tua disponibilità ti viene comunque riconosciuto, pur essendo a tutti gli effetti un lavoratore autonomo che può scegliere dove, come, quando, quanto lavorare, smettere di lavorare quando vuole e riniziare a lavorare quanto vuole. Godono i rider di una serie di tutele che ormai è 5 anni che abbiamo messo in pratica ben prima del decreto dignità, su cui non mi esprimerò sicuramente all'interno di questa live, e questa è già una risposta, nel senso che da quando abbiamo iniziato a operare in Italia... Esatto, i rider godono non di una ma di tre assicurazioni, a cui si è aggiunta poi ultimamente quella dell'INAIL e quella sull'emergenza Covid, che li tutelano non soltanto in caso di incidente, malattia, ma anche nel caso sia il rider a causare un danno a terzi per colpa di un suo comportamento, per cui il rider che col motorino rovina la Ferrari parcheggiata è comunque coperto da un'assicurazione tutela contro danni che ha un massimale di qualche milione di euro, e che viene... tutte queste assicurazioni, tutte queste tutele sono pagate direttamente dall'azienda. Comunque tutto questo, al di là di quello che io dico, è facilmente trovabile sul sito dei rider, dal sito di Deliveroo, quindi sono tutte informazioni che sono accessibili al pubblico a livello addirittura di massimale delle franchigie che vengono offerte, per totale trasparenza.
E il sito dei rider, che cosa sarebbe il sito dei rider?
La pagina riders.deliveroo.it.
Ah, ok, la sezione sì. Rider. Ok, fammi vedere se riesco a recuperarti un paio di domande e poi ti lascio scappare sulle consegne. La cosa, un altro tema interessante era In alcune zone in Cina avevo visto delle consegne dove provavano a consegnare con i vari robottini, delivery, eccetera. Quanto è qualcosa di assolutamente impossibile in Italia? Quanto magari alcune zone sono servibili? Non lo so, la butto lì perché vedo che è una curiosità.
Credo che l'utilizzo dei droni sarà forse possibile nei prossimi 5-10 anni, non all'interno delle città. Forse sarà più utile per servire aree rurali, anche perché quello a cui nessuno mai pensa quando si parla dei droni non è tanto la distanza in linea d'aria che devono coprire, ma è poi come avviene la consegna, perché pensa non tanto all'Italia quanto a un paese come Hong Kong, dove la densità della popolazione è altissima e la città si sviluppa in verticale. Lì noi abbiamo due tipologie di rider: il primo è quello che effettua la consegna e l'altro è quello che fa dall'ingresso del palazzo fino magari all'86esimo piano. In quel caso il drone può anche magari arrivare all'86esimo piano, ammesso non concesso che siano mappati in verticale gli edifici, cosa che al momento non è, ma poi non si può effettuare la consegna perché la finestra non si può aprire. Quindi un utilizzo ci sarà, in questo momento il costo è assolutamente proibitivo, le consegne di test che sono state fatte da alcune aziende sono dei meri stunt pubblicitari, non escludo che questo avverrà nel prossimo futuro, ma per servire uno specifico need, che sarà quello di chi abita nelle zone di cui alcuni commentavano, ad oggi non servite perché troppo distanti dai ristoranti.
Andrea Vogadro ti chiede invece quali sono le prossime opportunità, sfide che Deliveroo vuole cogliere nel futuro. Qual è diciamo la tua agenda rispetto all'Italia da qua a fine anno? È semplicemente allargare il servizio, renderlo più veloce? Quali sono le direttrici che stai seguendo?
Te lo riassumo con questa frase. Io credo che Deliveroo abbia la possibilità di diventare un qualcosa di pop, e con questo intendo un qualcosa che è talmente comune utilizzare che le persone non ne possono fare a meno. Questo può passare soltanto attraverso tre canali. Il primo è la copertura a livello territoriale, quindi espandere la copertura che ad oggi c'è delle città. La seconda è la scelta dei ristoranti che facciamo, e la terza è essere conosciuti a livello di pubblico. Noi, prima che partisse questo disastro, abbiamo annunciato la sponsorizzazione della nazionale italiana di calcio in vista degli europei. Gli europei si giocheranno l'anno prossimo, vedremo poi cosa succederà. Però queste sono le tre aree sulle quali ci stiamo concentrando in questo momento.
Ok, e escludi dalle varie richieste che arrivano in chat che consegnerete la spesa piuttosto che i farmaci o cose del genere?
No, diciamo la spesa, i prodotti alimentari di base li consegniamo già, abbiamo lanciato del Deliveroo Market, non consegniamo tutta la spesa, cioè non c'è l'assortimento intero del supermercato, ma una selezione di quelli che sono gli item che in questo momento le persone, i consumatori ci hanno chiesto maggiormente.
E in quel caso, cioè, spedite da un supermercato o da un ristorante?
Da un supermercato.
Ah, ok, quindi si può fare la spesa su Deliveroo, questo non lo sapevo. Sì. Qua in Inghilterra sì. Però non c'è, da quello che ne so io. O magari non c'è per me perché sono il solito sfigato. A me mi nascondono, secondo me, i servizi.
Non c'è per te, ma in realtà UK è stato firmato l'accordo con Marks & Spencer. Quindi si vede che non c'è Marks & Spencer vicino a casa tua.
Ah, wow, forte questo. Allora vado a informarmi e farò il solito trick che fa un mio amico, che mette un altro codice postale e così almeno poi va lì e dice no, ma io sono qua. Va bene, va bene. Ottimo. Matteo, senti, ti ringrazio per la chiacchierata. Domande, dubbi, curiosità, insomma tutto l'esercito di persone che chiedono sui riders, giustamente in chat andate sulla pagina di Deliveroo Riders e entrate nel merito di tutta questa vicenda. E per il resto, Matteo, insomma, in bocca al lupo e contiamo di vederci post-Covid per una spaghettata dal vivo, insomma, così almeno supereremo, insomma, questa fase prima o poi. Va bene, ottimo. Un saluto a tutti, ciao Matteo. Ah, e scusate, un annuncio: tra 13 minuti esatti ci vediamo invece qui con il prossimo ospite, che è Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo, insomma, e avremo una chiacchierata sui temi dello sport, del calcio. A tra pochissimo. Grazie ancora Matteo. Ciao, ciao, ciao.
Ciao Marco. Ciao a tutti.